Contrasto e Storie Libere presentano
una splendida Audrey Hepburn, esile ed elegante, guarda fisso in macchina, consapevole della sua grazia e soprattutto della bellezza unica del vestito che indossa. La fotografia è perfetta, sognante, come devono essere le fotografie di scena dei grandi film hollywoodiani. Ma la forza di questa immagine, tratta dalla versione cinematografica del musical My Fair Lady del 1964, diretto da quel mago della commedia brillante che era George Cukor, è tutta nell'abito, il celebre vestito bianco e nero che la Hepburn, Liza Doolittle, nella finzione cinematografica, indossa per la prima uscita pubblica che le concede il suo Pigmalione, il professor Henry Higgins. Insieme, i due andranno alle esclusive corse dell'ippodromo di Ascot, a Londra, dove Liza, umile fioraia dalla greve parlata Cockney, dovrà mostrare al mondo la raffinatezza acquisita in mesi di dure lezioni e certificata da un abito che è in fondo la summa dell'intero film, ambientato in una belle époque da favola. Il vestito, dicevamo, l'Ascot Dress, come verrà chiamato, è un tripudio di eleganza e immaginazione. Un lungo pizzo bianco che fascia il corpo esile dell'attrice, stretto sulla gonna con lunghe maniche. L'abito poi è decorato con nastri a strisce bianche e nere e con due fiocchi sul petto e alla base della gonna. Accompagnato da un ombrellino della stessa stoffa e da guantini bianchi e rifinito da un grande, forse improbabile, largo cappello che richiama gli stessi colori e gli stessi decori del vestito. Qui si aggiungono sulle larghe falde una composizione di fiori rossi, rosa e di piume bianche. Non c'è che dire, una fotografia straordinaria e un abito straordinario, forse eccessivo, senz'altro unico, ma che in breve diventerà il riferimento per un cinema sognante in Technicolor e anche un'icona di classe, di stile. Può sembrare strano, ma a scattare l'immagine e a disegnare il vestito come gli altri straordinari costumi del film è stata la stessa persona, un fotografo. Senz'altro un curioso e fortunato caso nella storia di Hollywood. Per questi costumi, infatti, il fotografo stilista vincerà un premio Oscar. Si chiamava Cecil Beaton ed è stato fotografo, ma anche pittore, disegnatore e appunto costumista, un creativo a tutto tondo, per così dire. Un uomo che nella sua lunga carriera cercò sempre di realizzare creazioni sorprendenti, fossero queste immagini, costumi, scene o libri, tutte perfette in ogni dettaglio. In 40 anni di carriera artistica, Beaton ha sempre cercato di reinventare se stesso, attraverso le sue creazioni fondate tutte su un'idea di fascino, di bellezza, di stile.
Mr. Beaton, you've been described at various times. In fact, you've described yourself, I think, at various times as an author, a designer, a dandy. You may not have called yourself a dandy, but other people have. A painter, a photographer. Now, which of these is your main profession?
I wish I knew. I'm afraid that's been my trouble for a very long time. I was very slow in finding a vocation, and I think I took a shot at in every direction. And I wouldn't say that yet I know which is my real vocation.
Dai fronti di guerra alla moda, dalla documentazione sociale al racconto della vita quotidiana, la fotografia da ormai due secoli accompagna i momenti cruciali della nostra esistenza. Lo fa nei casi migliori, con scatti che non sono semplici istantanee, ma immagini capaci di racchiudere un'epoca, di esprimere una compiuta visione del mondo e di imprimersi in maniera indelebile nella nostra memoria personale e collettiva. Le grandi fotografie hanno sempre dietro un autore, una storia, uno stile e una tradizione da conoscere e da imparare. Io sono Alessandra Mauro, direttrice editoriale di Contrasto e docente di storia della fotografia e fotogiornalismo presso la Rufa e la Luis di Roma. E questo è Una foto, una storia. Il podcast che vi guida alla scoperta del dietro le quinte di alcune delle immagini fotografiche più famose di sempre e dei loro autori. Cecil Beaton nasce il 14 gennaio 1904 a Londra. Rampollo di un'agiata famiglia, raccontava che il suo futuro da fotografo e designer venne deciso all'età di 3 anni. Quando una mattina, saltando sul lettone dei genitori, accanto alla mamma che apriva la sua posta, venne folgorato da una cartolina. Raffigurava l'immagine patinata ed elegante di Lily Elsie, all'epoca una nota attrice inglese. Il bambino fu subito attratto dalla donna, dal suo portamento, dal cappello, dal vestito ricercato e dallo sguardo distante. Un incanto per il piccolo Cecil. Così ogni settimana aspetta con impazienza il giornale della domenica per leggere la colonna mondana, guardare le immagini delle signore eleganti del bel mondo londinese con le elaborate toilette e respirare tutto il loro fascino e la loro regalità. Nel 1913, nella casa dei Beaton, arriva una tata, incaricata di accudire le sorelline piccole di Cecil. Si chiama Alice, non è soltanto una governante, ma anche una brava fotografa amatoriale. E in breve incoraggia il ragazzo a cimentarsi con la sua box brownie, insegnandogli a governare la luce, per così dire, e a stampare in modo appropriato le sue creazioni. Per il suo 12° compleanno Cecil riceve una tanto desiderata macchina fotografica in regalo, una Kodak 3A a soffietto. E subito comincia a esercitarsi, veste le sorelline e le mette in posa, copiando o almeno ispirandosi a quanto visto sulle pagine delle riviste e riadattando quelle sessioni di posa, quelle mosse, quegli sguardi, alle due bimbe e alla loro stanza dei giochi. Non solo scatta, ma sperimenta, impara a studiare la luce e a usarla nel modo migliore e più appropriato. Carta stagnola, superfici riflettenti e poi lenzuola, fogli di cellofan, tessuti cangianti, qualsiasi cosa può aiutarlo a dar corpo alla sua fantasia. Gli anni di liceo li trascorre occupandosi soprattutto di immagini, fotografie e disegni e di teatro. Nel 1922 si iscrive a Cambridge, dove studia, senza troppa convinzione, letteratura e storia dell'arte. Non ha un grande interesse per il mondo accademico e negli anni dell'università è certamente più attratto dalla fotografia e dal teatro, non solo partecipando alle rappresentazioni come attore, ma cominciando anche a disegnare i costumi di scena. Per lo più continua a ritrarre le persone che ha intorno, come i giovani della buona società londinese, belli e per di giorno, creativi ed eccentrici. Alla fine abbandona gli studi senza nessuna laurea e, spinto dalle pressioni del padre, accetta di aiutarlo nell'impresa di famiglia, un importante e fiorente import-export di legname. Questa però sarà solo una parentesi nelle sue attività. Cecil non è fatto per quel lavoro e invece contemporaneamente continua a fotografare, a frequentare il teatro, a creare bozzetti e costumi e riesce anche a organizzare una sua prima mostra in una galleria del West End. E già in quell'esposizione lo stile è riconoscibile, sicuro, innovativo. In breve le richieste come ritrattista cominciano a fioccare, al punto che nel 1926 Cecil Beaton lascia definitivamente l'impiego nell'azienda di famiglia per coltivare in modo finalmente professionale le sue passioni, il disegno, la fotografia e la moda. Un anno ancora, e per la prima volta una sua immagine verrà pubblicata su Vogue. È l'inizio di una lunga collaborazione con la rivista, dove entra come illustratore e in poco tempo si fa conoscere anche per le sue fotografie. Diventerà così staff photographer di Vogue e poi di Vanity Fair. La sua fama cresce in fretta e non c'è personalità che non riesca a raggiungere o celebrità che non voglia farsi ritrarre da lui. Nel 1929 sarà l'unico fotografo britannico nella grande mostra Film und Foto di Stoccarda. È lui in fondo l'erede della grande fotografia di moda dei primi del Novecento, di quelle immagini che stigmatizzano all'inizio del nuovo secolo un ideale di bellezza eterea che riempie le pagine delle prime riviste patinate e le vetrine dei grandi magazzini, dove la moda è già, più o meno, alla portata di tutti. Immagini flu e dai contorni sfumati in cui i personaggi ritratti sembrano affiorare in superficie come da una bruma sottile e celestiale, per materializzarsi di fronte a noi il tempo di una fugace visione. Sono le fotografie dei grandi autori del pittorialismo, come Edward Steichen, Robert de Machy e soprattutto quell'Adolf de Meyer, che si autonominò barone, dandy aristocratico e osservatore finissimo, e che compose le prime foto di moda che noi conosciamo, tutte trasparenze celestiali, sguardi studiati e drammatici, occhi bistrati, languidi e distanti, donne stupende ma irraggiungibili. Insomma, la moda come un insieme inarrivabile di sogni e di perfezione. Cecil Beaton arriva in questo mondo di immagini effimere ed evanescenti, raccoglie il testimone dei grandi autori che lo hanno preceduto e con il suo lavoro rinnova e trasforma il modo di realizzare ritratti. Non solo, diventa lui stesso un personaggio chiave della moda. Ma quando la fotografia di moda diventa un genere? In fondo, fin dal suo inizio, la fotografia è sempre stata chiamata a raccontare gli individui, a ritrarne le espressioni e a indovinare dallo sguardo oppure dall'abito le abitudini, lo status sociale e l'importanza del soggetto. A sua volta la moda serve ad attribuire un ruolo sociale all'individuo, a distinguerlo dalla massa o ad assimilarlo a determinate categorie o gruppi. Fin dal XIX secolo, per i momenti rituali, le occasioni private o pubbliche, al fotografo si chiedeva, e in fondo si chiede ancora, di intervenire per registrare i momenti eccezionali. Un tempo ci si accomodava dinanzi al fotografo con l'abito buono, il cappello a larghe tese, il gioiello di famiglia, l'ombrello elegante, la sigaretta tra le dita quando la sigaretta rappresentava uno status symbol. Ma se i ritratti parlano sempre non solo dei soggetti scelti, ma anche del loro abbigliamento, della postura, della storia che ognuno racconta mostrandosi, il vero e proprio sistema della moda si afferma in modo massiccio tra 8 e 900, trascinando con sé la fotografia e chiedendo la collaborazione per i suoi scopi commerciali dei grandi maestri del ritratto fotografico. Nel 1852 a Parigi nasce Le Bon Marché, il primo grande magazzino. Da quel momento la modalità del consumo dei beni cambia profondamente. Nasce, insieme al grande magazzino, un nuovo tipo di donna, la consumatrice di merce e soprattutto di vestiti. E la creazione e lo smercio in grande quantità di abiti alla moda, e tendenzialmente per un pubblico ampio e borghese, prende piede sempre di più. Di pari passo nascono anche le riviste di moda, con il compito di fornire alle lettrici possibili suggerimenti e ispirazioni per gli acquisti. Le testate offrono modelli da ammirare e da copiare come forma di pubblicità, palese o più o meno occulta, e nascono riviste completamente dedicate alle nuove tendenze, magari quelle più accessibili, come il prêt-à-porter. I modelli degli abiti sono fotografati, disegnati o magari riportati con figurini o carta modelli da copiare. In pieno Ottocento, grazie all'invenzione della litografia e dei grandi magazzini, le riviste di moda si diffondono sempre di più. Negli Stati Uniti, Harper's Bazaar compare nel 1867, seguita da Vogue nel 1892, mentre in Francia escono L'Art et la Mode nel 1881, La Gazette du Bon Temps come Mode et Manière d'aujourd'hui nel 1912 e Art, Goût, Beauté nel 1920. Negli anni a cavallo tra il XIX e il XX secolo, le notizie sulle ultime tendenze di moda cominciano a utilizzare testi e illustrazioni, mentre poi sarà a partire dagli anni 30 del Novecento che finalmente la fotografia diventa lo strumento primario di questo tipo di comunicazione. Fantastiche o realistiche che fossero, queste fotografie diventano subito un richiamo molto forte, sia per le donne che per gli uomini. A prescindere dalla natura di queste immagini, non importa se siano opere di grandi fotografi, se presentino in modo artistico gli abiti su riviste patinate o su semplici cataloghi di vendita per corrispondenza, l'obiettivo è stimolare una clientela impaziente di acquistare gli oggetti del suo desiderio. Vogue è un consulente tecnico, uno specialista a disposizione delle donne alla moda per quanto riguarda la scelta degli abiti e degli ornamenti personali. Così annunciava l'editore Condé Nast già nel 1905 e a sua volta Edra Woolman Chase, nel corso dei suoi 50 anni alla guida della rivista, non si stancherà mai di ricordare ai fotografi che il loro compito è dimostrare in dettaglio come è fatto un abito e come deve essere indossato. Perché la fotografia di moda, anche più di quanto avviene per altre specializzazioni fotografiche, nasce profondamente connessa con il mercato. E come parte di un sistema che prevede i giornali, la pubblicità, la produzione di oggetti e di abiti. In pratica, la fotografia serve al mercato e il mercato serve alla fotografia. Da sempre una domanda ricorrente aleggia nelle pagine delle riviste e sui muri delle gallerie. Possiamo definire la fotografia di moda un'arte? Certo, se uno stilista ad alta moda non è più soltanto un sarto che realizza abiti, ma un artista creativo, allora lo stesso vale per i fotografi che interpretano con il proprio sguardo un abito, una modella e il sogno che li avvolge. Prima di diventare capo fotografo a Vogue e Vanity Fair nel 1923, Edward Steichen, grande personalità del mondo dell'immagine, che nel tempo poi diventerà anche capo del dipartimento fotografico del MoMA, era già considerato un artista importante nel suo ambiente e all'epoca, quindi nel 1923, vendeva le sue fotografie e i suoi dipinti nelle gallerie d'arte. Ma quando cominciò a lavorare in modo assiduo per queste riviste, Steichen si ritrovò, per così dire, in prima linea, attaccato dai critici che lo accusavano di essersi artisticamente svenduto. Steichen si difendeva sostenendo che le sue fotografie erano finalmente accessibili a milioni di lettori e non erano più soltanto carta da parati per ricchi collezionisti. Ma dovranno passare ancora diversi decenni prima che gli stessi collezionisti comincino ad acquistare fotografie di moda. Nel 1965 il MoMA, il Museum of Modern Art di New York, presenta una grande mostra di fotografie di moda, Glamour Portraits, un'esposizione che, come recita il sottotitolo, definisce il modo in cui cambia l'idea di bellezza. La fotografia di moda entra così in un tempio dell'arte del Novecento, ed è la sua consacrazione. Il curatore John Sarkowski scrive nel testo che accompagna l'esposizione che ognuno dei fotografi in mostra ha scoperto e ritratto un tipo di donna che era in gran parte frutto della sua stessa invenzione. Quando poi nel 1978 il Metropolitan Museum, sempre di New York, aprirà le sue sale a Richard Avedon, lo farà ponendo l'accento proprio sulle tante fantastiche realizzazioni fatte dal fotografo americano nel campo della moda. Con una cornice così prestigiosa come il Metropolitan, per la prima volta si sdogana il medium fotografico nella sua interezza, ma nello stesso tempo si pone l'accento sul lavoro commerciale, la fotografia di moda in questo caso, come base necessaria per elaborare uno stile e innovare una pratica. Effettivamente ancora oggi i fotografi che riescono a emergere sono quelli che propongono approcci nuovi o diversi, immagini frutto di desiderio e invenzione, anche senza necessariamente proporre una nuova visione. Perché in fondo, nella fotografia di moda, ogni immagine racconta una storia e ci invita a interagire con lei in maniera stimolante, racchiudendo anche in sé qualcosa dei gusti, delle aspirazioni e dei sogni del nostro tempo. Se analizziamo le fotografie di moda più significative dell'ultimo secolo, possiamo notare come il genere continui a reinventarsi, partendo sempre dallo stesso punto di partenza, il sogno di un abito che cambia o conferma la vita, il desiderio di lusso, la certezza di un accessorio che ci aiuti nell'affermazione della nostra individualità, della nostra autonomia, della nostra unicità. Il fascino, l'eleganza e la sensualità sono concetti in continua ridefinizione e convivono con i loro opposti, la bruttezza, l'oscenità, la mancanza di estetica e la deformità, messi in mostra sia dagli stilisti che dai fotografi. Le fotografie di moda diventano inevitabilmente dei commentari sull'idea di ciò che è di moda, scriveva Susan Sontag. E l'idea si evolve in base ai tempi, al medium e all'osservatore. Tutto dipende infatti da queste tre variabili. Bisogna capire per ogni realizzazione se sia più importante l'attitudine oppure il vestito in sé e se la tendenza vada verso una visione tradizionale o una sottocultura, verso una seduzione o una sessualità sfacciata. La fotografia di moda, insomma, intercetta e dà corpo ai desideri e alle aspirazioni dell'intera società e i suoi autori fanno ormai parte della nostra cultura visiva. Ecco, a questo mondo in grado di produrre immagini celestiali e visualizzare sogni ad occhi aperti appartiene Cecil Beaton. Come pochi altri, aveva un'idea chiara di come avrebbe voluto che fosse la realtà e cercava, se non di concretizzarla, almeno di rappresentarla nel modo più vicino possibile alla sua immaginazione, usando tutta l'abilità e la capacità visionaria di cui era in possesso.
The visual really guides my life more than anything. I try to develop my intellect, but I know that it's really through my eyes that I work.
Il suo ideale femminile di bellezza lo aveva esposto a neanche 25 anni in un'intervista per l'Evening Sun del 1929. La donna perfetta e alla moda, per Cecil, dovrebbe essere una Venere strappalacrime e incantevole, con un collo lunghissimo, sottile, magro. Dovrebbe essere quasi senza mento, con un naso piccolo, tre ciliegie al posto della bocca e grandi occhi da mammoletta, un aspetto generale da uccellino. Negli anni, seguendo le mode, il suo ideale di bellezza si evolverà un poco, ma se la donna, per lui, doveva sempre essere la mammoletta dagli occhi di cerbiatta, per quanto riguarda invece la bellezza maschile, troverà in età avanzata una sorta di perfetto doppio in Mick Jagger, conosciuto nel 1967 e fotografato un'immensità di volte. Ma torniamo alle donne ideali di Beaton, fotografate e poi vestite dalla sua fantasia un po' edoardiana. Nel 1929 Cecil fotografa una composta e sognante Nessie Mitford, futura scrittrice inglese, tra ghirlande di fiori e contro un fondale da Arcadia di maniera. Ma nello stesso anno ritrae anche Lillian Gish, già famosa attrice, stretta nel suo impermeabile, sguardo grave diretto in macchina, in un ambiente austero, con due specchi ad angolo che riflettono e moltiplicano la sua immagine in una soluzione visiva simile alle composizioni surrealiste di quegli stessi anni. Beaton, insomma, svecchia le modalità usuali di ritrarre le donne. E se era abitudine generalizzata a realizzare ritratti in studio contro fondali dipinti, le sue scenografie sono un tripudio di invenzioni inusuali e mai scontate. Nel 1930 pubblica il suo libro The Book of Beauty, volume splendido e disegnato dallo stesso Cecil, dove accanto ai suoi ritratti ormai diventati celebri, ecco molti disegni in un'esplosione di creatività visiva. La sua fama cresce al punto da venire incaricato di fotografare il matrimonio dei duchi di Windsor nel 1937 e poi la regina Elisabetta nel 1939 in una delle immagini che sono rimaste più celebri della sovrana. Come libri usciranno poi Persona grata del 1953 e It Gives Me Great Pleasure del 1956. Raccolte dei suoi ritratti geniali, in grado di bloccare in immagini le personalità che arrivano di fronte al suo obiettivo come fossero divinità proiettate in un empireo, in cui finiamo per apprezzare e adorare ogni minimo dettaglio. Non solo fotografie di moda, però. Durante la guerra diventerà anche il fotografo ufficiale del Ministero dell'Informazione britannico e dal 1939 al 1945 sarà a tutti gli effetti fotografo di guerra. Per il Ministero dell'Informazione registrerà le operazioni di guerra in Gran Bretagna, in Africa e nel Medio Oriente, ma sarà soprattutto un suo ritratto, ancora una volta un ritratto, a lasciare il segno in quegli anni così drammatici. È il ritratto di Eileen Dunn, una bambina di 3 anni, ricoverata in un ospedale, e lì dal suo lettino guarda in macchina verso il fotografo con lo sguardo fisso, mentre stringe al petto un orsacchiotto di pezza. Un'immagine simbolo di tutte le vittime della guerra che commuove il mondo e diventa la copertina del numero di Life del 23 settembre 1940. Terminato il conflitto, Beaton torna comunque al suo lavoro di ritrattista di grande fama. I soggetti sono i ricchi inglesi, la gente del bel mondo, gli attori e i cantanti, le teste coronate che popolano le riviste patinate da una parte all'altra dell'oceano. Quando Cecil scatta, parla molto con il soggetto da ritrarre, lo mette a suo agio, crea un clima di confidenza e per distrarlo e coinvolgerlo gli pone un'infinità di domande. E quando poi la sessione di posa termina, ha l'abitudine di appuntare su un taccuino le impressioni e le osservazioni della giornata. Così i ritratti in qualche modo nascono dal lavoro congiunto, anche se differito, di macchina fotografica e di penna, immagine e racconto. Sono stati pubblicati i suoi diari, le notazioni gustose e puntuali sui personaggi che Beaton incontrava e fotografava. Un testo prezioso, da rileggere ancora oggi, e che oltre alla prosa spumeggiante e agli humor britannico dell'autore, rivela per tutti come ogni ritratto sia, sempre, il risultato di una combinazione quasi alchemica tra forze ed energie contrapposte. Il fotografo e il fotografato devono potersi intendere e trovarsi insieme su un terreno comune dove giocare una partita fatta di fascino e di seduzione, di curiosità e di attrazione. Quando nel 1930 ritrae i fratelli Astaire, Fred e sua sorella Adele, con cui inizialmente il ballerino faceva coppia sulla scena, Beaton è estasiato dalla loro eleganza e dalla loro bravura. Il ritratto che compone dei due mostra una serie di sovraesposizioni e i volti di fratello e sorella si moltiplicano sullo sfondo nero della stampa fotografica. Nel frattempo Beaton così annota nel suo diario: «Li ho adorati e ho adorato il loro modo di ballare, semplicemente splendido e troppo meraviglioso da descrivere. Gli Astaire sono così originali e danzano talmente rapidi e delicati ed eterei. Lui è forse addirittura più perfetto di Adele, così elegante e anche poco effeminato. Li ho amati. Mi sono divertito a osservarli più di quanto non mi sia divertito a vedere centinaia di altri ballerini. Credo che Adele Astaire abbia qualche cosa del gatto Felix, ma incredibilmente più carina». Un Gary Cooper bello e seducente, lo sguardo obliquo e la posa già da star hollywoodiana, è commentato con queste parole: «Il nuovo eroe, il cowboy dell'Ovest, con occhi verdi, spalle larghe, petto villoso, fianchi scolpiti, bacino stretto, mani grandi, espressivo e sensuale. Lui è diventato il nuovo Adone. Gary Cooper non parla molto, ma è più sveglio di quanto sembri. Hollywood lo ha cambiato, ma a differenza di altri attori della scena, sembra sempre a suo agio. Non è mai diventato un sacco di patate. Il sorriso che regala la macchina fotografica ha sempre le sue stesse disarmanti e ingenue qualità». In certi casi il fotografo è soggiogato dalla bellezza e dalla perfezione. È il caso di Greta Garbo, ritratta da Cecil Beaton con la semplicità disadorna che solo i grandi possono permettersi. Lei giustamente non si trucca, a parte una sottile linea nera sulle palpebre, quasi un segno distintivo, un simbolo creato solo dall'istinto e che poi il mondo ha copiato. Lei ha senso dell'humor, del buffo, ma è infelice, nervosa, perché è diventata, per un caso del destino e contro la sua volontà, qualcosa che non avrebbe mai voluto diventare. Da ragazza di campagna che sprizza buona salute, è stata invece contrabbandata per una spia esotica. È complicato fotografare Marilyn Monroe. Lui cerca di studiarla, ma lei gli sfugge di mano. La sente indifesa e insicura. Dopo aver lavorato con lei nel 1956, appunta così sul suo diario. La sconcertante verità su Miss Monroe è che finge di essere una sirena, ma è rozza come una figlia del Reno, innocente come una sonnambula. Una ragazzina che finge di essere cresciuta, che traballa sui tacchi alti e sorseggia ginger ale come fosse champagne. Gioca, urla, si butta sul divano e come una bambina sovreccitata. Probabilmente finirà in lacrime. Non tutte le sessioni di posa vanno a buon fine. Il rapporto più burrascoso è con Liz Taylor, che Beaton detesta per la sua arroganza e solo per pura professionalità porta a termine il ritratto di lei che gli era stato commissionato. È tutto ciò che disprezzo. Volgarità, cattivo gusto, la combinazione del peggior gusto inglese e americano. Ha il seno grosso e pendente di una contadina peruviana, le mani grasse e ruvide. In confronto, chiunque sembra un tipo raffinato. Nella sua lunga carriera non perde di vista le personalità emergenti, anche quelle più complesse e sfaccettate con cui si confronta, curioso di capire e di conoscere. Così è il caso di Mick Jagger, che Beaton adora e fotografa con grande passione, realizzando ritratti intensi, colorati, anche psichedelici. È un tipo molto gentile e con maniere perfette. Ero affascinato dalle esili linee concave del suo corpo, dalla bocca troppo larga, e brutto e bello allo stesso tempo, femminile e mascolino, sexy eppure completamente asessuato. Potrebbe essere un eunuco, è un fenomeno raro. Per Audrey Hepburn ha parole di affetto sincero, di ammirazione, di entusiasmo per questa nuova figura femminile, arrivata come d'improvviso nel cielo di Hollywood a cambiare tutti i canoni. Nessuno può dubitare che la prima apparizione di Audrey Hepburn sia stata subito un successo. In fondo, incarnava lo spirito del tempo. Ci sono volute le macerie del Belgio, un accento inglese e un successo americano per lanciare la donna che con la sua personalità esemplificava al meglio il nostro zeitgeist del dopoguerra. Come abbiamo detto, infatti, la sua passione sono le donne dalla personalità forte ma gentile, che non si impongono con arroganza, ma dimostrano una chiara e tranquilla determinazione. Loro diventeranno le sue muse, come Leslie Caron, che Beaton incontra per la prima volta a Parigi agli inizi degli anni 50 e che poi vestirà per Gigi, riuscendo a rendere credibile la trasformazione di una giovane madre di 27 anni in una spensierata adolescente, pronta a conoscere il mondo e l'amore. Per il film di Vincent Minnelli, tratto dal racconto di Colette, dove un sornione Maurice Chevalier e una deliziosa Leslie Caron appunto si muovono in una Parigi d'inizio secolo in Technicolor, Cecil Beaton crea un'esplosione di abiti e di colori, ampi, morbidi, a grandi strisce e a tinte sgargianti. I vestiti non ingabbiano il corpo della ballerina, ma le permettono invece di muoversi, come solo lei sa fare. L'attività di scenografo e costumista, del resto, era sempre andata di pari passo con quella di fotografo. E come nel campo della fotografia Beaton diventa un grande protagonista, nello stesso modo la sua carriera di costumista procede dalle prime prove amatoriali alle grandi produzioni. Tante, infatti, sono le produzioni dove compaiono i suoi costumi, che si riconoscono per creatività, bellezza, fantasia. Cecil Beaton arriverà anche a concepire le scenografie e i costumi per la Turandot di Puccini in scena al Metropolitan Opera di New York e al Covent Garden di Londra. E persino a disegnare le toghe degli accademici dell'Università inglese della East Anglia. Ma più di tutto rimarranno celebri le sue creazioni per il film Gigi del 58, con cui Beaton l'anno successivo vince il suo primo meritatissimo Oscar per i costumi. E poi, di nuovo, come ormai sappiamo, l'adattamento cinematografico di My Fair Lady del 1964, con cui vince il suo secondo Oscar. Certo, My Fair Lady costituisce forse il compimento di una carriera, la chiusura del cerchio per quanto riguarda la capacità visionaria di costruire immagini cucendo insieme brandelli di memoria e sguardo contemporaneo, professionalità altissima e ricordo struggente. Di tutti, il sontuoso Ascot dress bianco e nero costituisce l'apoteosi, con i suoi inserti di stoffa bicolore che impreziosiscono l'abito. Beaton lo concepisce e poi si incanta a fotografare Audie Hepburn nei panni di Liza Doolittle. Così è lui l'artefice della visione che ha creato, suo il vestito, sue le scene, sua l'immagine che la rende viva. Audie Hepburn poi ricorderà con affetto e quasi con stupore il suo rapporto con Cecil Beaton, che riuscì a fare di lei una modella, un personaggio indimenticabile, un'eroina da sogno e uno dei soggetti preferiti dei suoi ritratti. Avere un bel ritratto di Cecil Beaton equivale a possedere un bel dipinto. Come ogni donna e come ogni ragazza, pensavo che avrei voluto essere bella e per un momento, grazie a lui, lo sono stata. Se qualcuno ti ama veramente, riesce a farti sentire bella e Cecil ci è riuscito con la sua delicatezza e con la sua arte. Tra i suoi vestiti e le sue fotografie mi sono sentita veramente favolosa. Questo abito e questa foto, l'Ascot dress, nascono insomma da una visione forse stereotipata della Belle Époque, ma anche dalle reminiscenze infantili di Cecil, che aveva ancora negli occhi quelle immagini delle riviste domenicali in cui da bambino scrutava ammirato le toilette delle ricche signore, vestite rigorosamente in bianco e nero, che partecipavano all'evento sportivo e mondano più importante della stagione. Ma non solo, l'Ascot dress è anche un omaggio fotografico. Quel vestito, infatti, rimanda alle creazioni di un grande fotografo francese, Jacques-Henri Lartigue, genio dell'immagine giocosa e privata, che da ragazzo, quasi un Gian Burrasca della fotografia, osservava e con il suo apparecchio fermava in foto straordinarie la vita apparentemente spensierata e felice della Belle Époque parigina. Tra le tante fotografie realizzate dall'allora giovane Lartigue, insieme alle dame in carrozza per il Bois de Boulogne in vacanza sulle spiagge di Biarritz, ci sono anche quelle che immortalano gli abiti in bianco e nero sontuosi e classici delle signore all'ippodromo di Auteuil nel 1911. Quelle donne, quei costumi, quella joie de vivre sbandierata in modo tanto ostentato ma già inesorabilmente tinta di nostalgia, è l'attimo che Lartigue riuscì a cogliere. Lo spettacolo di chi assiste a uno spettacolo. Sarà lo stesso Beaton a svelare Lartigue in un incontro tra i due grandi autori avvenuto negli anni 70 a Londra l'origine dell'Ascot dress e l'omaggio fotografico racchiuso in quelle strisce di tessuto bianco e nero. Con trepidazione Beaton confessa al francese di aver voluto ricreare la magia di quelle immagini d'inizio secolo, dare corpo a quelle donne belle ed enigmatiche dietro i loro cappelli e restituire il sapore pieno e certo già malinconico delle fotografie di Lartigue, specchio di un'epoca tutta eleganza e sfarzo, un'epoca sognata più che reale. Esattamente come avviene alle immagini, alle fotografie che una volta realizzate dai loro autori conoscono poi una vita autonoma in giro per il mondo sotto gli occhi di tanti diversi osservatori, anche l'abito bianco e nero di Ascot ha avuto una sua storia molto speciale. Dopo il successo nel film My Fair Lady e l'Oscar a Cecil Beaton, il vestito fu acquistato dall'attrice Debbie Reynolds, grande collezionista di cimeli hollywoodiani, ed esposto a lungo presso l'Hollywood Motion Picture Museum. Nel 2011 la Reynolds dichiarò di voler vendere la sua intera collezione a un'asta e l'abito fu battuto per l'incredibile costo di 3,7 milioni di dollari. Ora è custodito nei depositi o nell'armadio di un ignoto collezionista, che ammirerà sicuramente estasiato questo prodotto di pizze e di nastri, tessuto di ricordi infantili, sapienza artigianale, visione chiara e di reminiscenze fotografiche. E soprattutto di una volontà ferrea di realizzare, se non altro in celluloide, buona a registrare le immagini fisse come quelle in movimento, il mondo come potrebbe essere se solo fosse come appare nei nostri sogni. Sono Alessandra Mauro e questa era Una foto, una storia, percorsi nella storia della fotografia. Un podcast scritto a voce, prodotto da Storie Libere in collaborazione con Contraste. La cura editoriale è di Guido Guenci e Ludovico Franzolini. Registrazione, post-produzione e sound design a cura di Veronica Buscarini. Per Contrasto ha collaborato Valentina Notarberardino. Continuate a seguirci su contrastobooks.com, storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.